Buonasera, cominciamo l'incontro conclusivo in un certo senso del lavoro laboratoriale che i nostri ospiti, questi due grandissimi artisti che ci hanno onorato con la loro, presenza. Io sono un po', come dire, fa un po' ridere, ma sono anche un po' emozionato perché io li ho visti quasi al loro debutto e rivederli oggi che sono praticamente identici quando li ho visti, a parte l'aspetto fisico, ma insomma l'arte poi non è un qualche cosa che si perde, che si dimentica con gli anni, anzi, tutt'altro. E sono veramente molto molto contento di essere qui a questo tavolo con loro e in un certo senso coordinare questa specie di serata conclusiva che purtroppo non potrà essere molto lunga perché come sapete Claudio e Riccardo questa sera sono in scena e è assolutamente necessario che ci sia un po' di tempo dalla fine dell'incontro all'inizio dello spettacolo per riposarsi un attimo, per concentrarsi, per vestirsi. Ma io non voglio assolutamente parlare di Claudio e Riccardo perché anche sono un po' intimidito da tutti i libri che parlano di loro, gli opuscoli che sono stati messi su questo tavolo. E d'altra parte ritengo che presentare Claudio Raimondi e Riccardo Caparossi sia facilissimo da un certo punto di vista, ma nello stesso tempo difficilissimo da un altro. Dico facilissimo perché, essendo assolutamente banale, potrei dire che non si può parlare del teatro di ricerca in Italia se non si parte da loro. Ma questo l'hanno già detto, l'hanno già scritto in tanti e non lo voglio assolutamente ripetere, anche se ne sono assolutamente convinto. Diventa difficile invece quando si vuole andare un po' più nel profondo e trattare della loro poetica, del loro lavoro, che è un lavoro straordinario, un lavoro polisemico che può essere aggredito criticamente e scientificamente da tantissime angolature, da tanti punti di vista. In questi giorni mi sono rivisto un po' degli articoli che sono stati scritti su di loro, delle tesi di laurea, ce ne sono tantissime, libri. E si dice un po' di tutto, il loro teatro è definito un rito, si parla di teatro sacro, si parla di teatro in cui lo spazio diventa carne vivente, si parla di un teatro in cui l'attore si fonde con lo spazio. E potrei continuare ancora per mezz'ora, tre quarti d'ora nel raccontare quello che è stato scritto. Ecco, dal momento che non mi piace fare questo, anche se devo dire che come antropologo mi piace molto, mi piacerebbe molto poter trattare del loro teatro proprio partendo dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di un antropologo, perché io trovo nel loro teatro tantissimo che è molto vicino ai miei ideali di teatro, e credo che si potrebbe veramente parlare del loro teatro partendo proprio da un approccio antropologico, ma sarebbe troppo lungo e forse anche un tantino complicato. E oggi io penso di fare una cosa completamente diversa, nel senso che io ho rivisto dopo 33 anni sacco, io sono stato fortunati perché l'ho potuto vedere nella prima edizione nel 1973, sfortunato perché significa che non sono più bambino perché l'ho visto nel 1973 e ho visto per la prima volta Me e Me. Beh, vorrei dire due cose di sacco. Io credo che spettacoli che dopo 33 anni non hanno perso assolutamente niente della loro meravigliosa attualità, seppur interpretati non da Claudio e Riccardo, ma da due giovani attori che si sono formati alla loro scuola, mi ha dato una emozione oggi profonda come quella che ho provato nel 1973, quando quello spettacolo è stato un po' una pugnalata nella schiena e contemporaneamente un pugno nello stomaco per tutti noi che eravamo guardoni di teatro e andavamo a vedere qualunque cosa si facesse. Quello spettacolo ci disse allora che il teatro poteva anche essere un'altra cosa rispetto a quello a cui noi eravamo abituati a vederlo. E devo dire che dopo Sacco forse anche il modo di fare teatro è un po' cambiato, ma soprattutto è cambiato anche il modo di vedere teatro. L'ho rivisto lunedì sera e sono rimasto ancora una volta sconvolto. Sono rimasto ancora una volta sconvolto per la sua assoluta e drammatica attualità. Si tratta di uno spettacolo dove succede tutto e non succede niente. Uno spettacolo bellissimo, denso, dove non c'è una sola sbavatura, non c'è un momento di sosta, dove lo spettatore deve continuamente fare i conti con quello che sta vedendo, ma anche i conti, credo, con se stesso, perché io mi sono sentito, già come era successo nel 73, vittime carnefice nello stesso momento e non sapevo scegliere, non sapevo se volevo essere vittima o volevo essere carnefice. E questo secondo me è molto importante, perché ci parla della ci dà chiaramente conto della straordinaria polisemia di questo spettacolo. E poi ieri sera ho visto Me e Me, che è completamente diverso, nel senso che mentre nel primo le parole non sono assolutamente necessarie, perché è il divenire scenico stesso che si fa parola, che si fa racconto, Me invece è un testo dove la parola è assolutamente preponderante. Claudio è straordinario nel proporre questo personaggio che io spero che quasi tutti voi abbiate visto sia Sacco che Meme. Propone questo personaggio che probabilmente siamo abituati a vedere in giro, lo vediamo sull'autobus, ma anche sullo schermo televisivo. E è uno spettacolo, devo dire, che mi ha mi ha posto moltissime domande. Anche qua ci sono tantissimi segni, potete leggerlo in molti modi, il gomitolo di lana che si dipana, che si ingrossa, che viene portato via, insomma, tutte le immagini che volete vengono alla mente. Ovvio, ecco, partendo da questo, proprio perché ci siamo in un certo modo accordati perché io non facessi il professorino e facessi una lezione su Raimondi e Caporossi, che non se ne sente il bisogno, né loro hanno voglia di parlare così parlare a lungo. E ci eravamo accordati nel senso che dobbiamo far loro delle domande e loro sono molto, molto felici di rispondere alle nostre domande, anche domande cattive, maliziose, possiamo chiedere tutto quello che vogliamo in un limite di tempo decente, perché ricordo ancora una volta che alle 9 Claudio e Riccardo devono andare in scena. Allora, ecco, tanto per rompere il ghiaccio, comincio proprio io con una domanda che è abbastanza naturale, visto le cose che ho chiesto. Che cosa significa per due artisti? Qual è il processo che porta due artisti da uno spettacolo come Sacco, dove Ripeto, è il gesto che diventa parola, è l'azione che diventa parola, sono i contenuti che si fanno parola a un testo invece come me, dove la parola diventa preponderante, ridondante qua, no? Ti saltano addosso questi fiumi di parole che Claudio recita in una maniera, secondo me, assolutamente straordinaria, con iterazioni, melismi, insomma. Mi sono divertito moltissimo ieri sera a vedere questo spettacolo. Ecco, come si può passare da un testo come Sacco, che è un testo fatto di gesti, di pause, di silenzi, a un testo dove invece si parla solo, oppure si parla in maniera assolutamente preponderante?
Io non lo so dire, perché non lo so, è anche è dipeso dal, per quanto mi riguarda, perché siamo completamente diversi, per cui è dipeso dalle le forze disponibili, i mezzi disponibili. Adesso non mi posso muovere come quando stavo nel Sacco e posso parlare. Le impressioni, il mio rigetto di certe cose viene dall'averle assimilate, controllate, pensate e sviscerate per vedere l'interno di quello che si dice o che si fa. Sacco, ci siamo incontrati che io avevo 40 anni, lui 20, qualcosa simile, così, studente universitario come architetto, e io invece un autodidatta, uscito dalla la brutta guerra, per cui l'infanzia e l'adolescenza l'ho vissuta in piena guerra, per fortuna mia. Non libero perché ero troppo giovane, ma anche abbastanza grande per capire, per cui i miei maestri sono stati tremendi, fortissimi, la stessa guerra è stata così, per cui è rimasto covava da dentro da sempre questa cosa. Va bene, a parte tutte sono arrivato ai 40 anni fallito totalmente. Ho provato tutti i mestieri, volevo fare il teatro senza averne le qualità, perlomeno ero convinto di questo. Incontro Caporossi e ricomincio da zero per la non so se la quarta, la quinta, la decima volta a pensare al teatro, perché era una cosa che me la sentivo dentro, non so da dove è venuta. E Caporossi diceva, sì, facciamo, io sono fallito totalmente, senza una lira, ospite di mia sorella, e devo da zero, dice, facciamo teatro. Dico, come si fa? Io non ho nessun mezzo. Tu, ragazzo, allora servirebbero degli attori. Dice, lo facciamo noi due, sì. Come? Lui fa, dice, io non voglio recitare. Allora va bene, vogliamo farlo, facciamolo. Proviamo un altro tentativo, metti il cerotto sulla bocca, così dichiari che non parli. E abbiamo iniziato questa, è uscito. Io mi ero rovinato con la proprietà di un piccolo teatro a Roma e l'ho dovuto vendere per restituire ai miei, che hanno pagato i debiti, tutto quello che dovevo dare, sono rimasto senza. E abbiamo messo su questo spettacolo. Scenografia, un sacco, che può essere il mio castello, il mio mondo, la mia vita, il mio vestito, è il sacco. All'interno ci sto io e prima di avvenire al mondo, di arrivare alla vita, mi ricordo così intuitivamente come essere umano, che ho avuto un trattamento prima che io venissi al mondo. Quindi è nata questa idea di far partire la vita dell'uomo da prima di nascere. Che ne è uscito, che lavorando insieme, discutendo insieme, ci abbiamo messo mesi, mesi e mesi, è uscito fuori l'idea di venire al mondo già carico di esperienze ereditate. E c'è stato questo vittima carnefice, lui il carnefice debole, malato, magro, però padrone di tanti piccoli artesi, piccoli attrezzi, così casuali però importanti, Io dentro invece, un po' più massiccio di come sono adesso, forte, roboante, cagnarone, violento, che la potrebbe vincere su di lui, invece che subisce tutto. Quando finalmente questo tozzo di uomo appare, arriva al mondo, si rende conto, cioè si esce dal sacco e si rende conto di essere un essere vivente. Ma non fa in tempo a realizzare questa cosa che arriva l'altro con uno strumento, con una maschera, gli stende un tappeto, lui si tuffa dentro, lo avvolge e se lo riporta via. E questo è il discorso della vita dell'uomo, che nasce con delle mazzate già prese, le continua a prendere durante, e quando pensa di poter vivere e dire la sua, viene preso e portato via. Questo è stato il concetto. Ma credevamo così, l'abbiamo fatto, e la critica, è troppo lungo adesso parlarne, ha paragonato come un atto senza parole di Beckett. E noi abbiamo cominciato a girare, insomma, molto faticosamente, per 4-5 anni non è andata avanti. Finalmente in un'occasione viene un critico e nota, a parte che lo facevamo anche all'estero, già lo spettacolo, perché suo fratello stava all'estero e ci ha procurato 2 o 3 avvenimenti. Insomma, una sera capita un critico e noi non c'eravamo. E allora si organizza una sera apposta per lui, invitando una ventina di ragazze, amiche nostre, a partecipare allo spettacolo, perché c'era solo questo signore, quindi bisognava farle compagnia, pregandole di non dire che l'avevano già visto. Infatti tutte queste ragazze intorno a una saletta 2,50 m di larghezza e 12 di lunghezza, di qua e di là, 2 gradinate piccole di legno. Questo signore va e scrive su Paese Sera, mi ricordo, e puntini non hanno pubblico. Dalla sera dopo ha cominciato a venire gente. È venuto un organizzatore internazionale, ci invita a Nancy e andiamo a Nancy. Da Nancy c'erano tutti i direttori dei vari festival del mondo, e abbiamo avuto decine di proposte. Perché? Perché senza parlare abbiamo, non lo so com'è successo, non lo so. Era faticosissimo stare dentro, era faticosissimo stare fuori, e abbiamo cominciato a girare col nostro furgone preso prima in affitto e poi comprato, usato, che puzzava di perché era stato usato come trasporto di ossa di animali dai macellai, per cui per lavarlo c'è stato, però era quello che potevamo permetterci. E niente, da lì, da quell'esperienza, i disegni erano suoi, l'abbiamo presentato alla SIAE, tutto come quello, tutto attraverso i disegni e basta, solo pensato da noi. E ce lo contestano, dice non potete, non è teatro, ma non so che è, quindi non potete rientrare nei finanziamenti. Però era successa una cosa, che una di quelle sere vennero due signore che hanno voluto pagare il biglietto e hanno chiesto che glielo facessimo. Noi siamo consultati e poi sì, facciamo lo spettacolo. E queste signore si presentano e dice: io sono la dottoressa tale dei tali del Ministero del Turismo e Spettacolo e vi ringraziamo. E lei ha pagato il biglietto, dice sì, perché volevano che non sapessimo chi fossero. E come state? Dico, male, abbiamo 2 milioni di debito. Dice, va bene, venite al Ministero. E c'è il primo riconoscimento in Italia. Ce n'è stato un altro di riconoscimento subito dopo. Una sera si presentano, è importante perché quello che ho subito nella guerra, il mondo, continuava, perché una sera si presentano dei giovanotti e chiedono di fare spettacolo. Noi lo facciamo, pagano il biglietto, facciamo tutto lo spettacolo dando il meglio, alla fine si presentano polizia. Avevamo fatto lo spettacolo per 4 poliziotti mandati a... La mattina dopo chiamati al commissariato, abbiamo passato la mattinata lì e il commissario ci ha fatto abbiamo dovuto lottare perché eravamo dei banditi secondo loro. E, insomma, alla fine c'è quella scena dove esce quella mano da una cupola e quello la tortura e finisce che sta con la mano, lotta per aprirgli la mano. Che cosa vuol dire questo secondo lei? Dico, mamma mia, questo abbiamo detto. Bene, comunque dopo hanno capito che eravamo delle persone così semplici e ci lasciano andare. L'anno successivo il Ministero chiedeva il certificato, come si chiamava allora? Cosa? No, quello che sei... Penale. Sì. E noi lo chiediamo normalmente come tutti gli anni, lo portiamo, neanche lo controllo, lo porto al Ministero, ci negano la l'agibilità. Perché? Dico, Madonna, perché? Perché qui questo penale sembra che avete fatto qualcosa, insomma, era il fatto che avevamo, non lo so, insomma, la bisogna fortuna c'era un funzionario del Ministero che quando siamo andati da lui si è dato da fare, ma che siamo, sono pazzi questa, insomma, hanno sistemato la situazione, però per dire, è stato dura, insomma, niente, perché poi ho detto tutto questo, insomma, è dentro nello spettacolo, insomma. Parlato un bel po', rischiamo di fare lo spettacolo qui invece che di là. Una cosa, visto che mi avete provocato, nell'esperienza di Sacco, c'è nel testo, c'è ancora, a un certo punto questo uomo che viene al mondo, gli chiede di mangiare, gli cadono addosso un sacco di patate e diventa una folla di teste. E lui fa un lungo discorso per convincere queste patate. Che il risultato qual era? Che lo spettacolo si appesantiva, diventava inutile, perché era stato già detto tutto. Abbiamo avuto la forza e il coraggio di togliere di mezzo tutta questa cosa e lo spettacolo si chiude con una logica abbastanza leggibile. Questa è la prima esperienza che abbiamo fatto, come sia l'importante non parlare più di tanto come sto facendo adesso. Ho impedito a lui di parlare se ho parlato troppo io. Però se non prende la parola mi sta provocando.
No, è questo. No, la domanda era il fatto di passare da Sacco, no? Dove naturalmente non ci sono, ci sono un po' parole distribuite così nell'arco dello spettacolo, a un testo invece che è tutto parlato. E adesso comunque un episodio di questo tipo è successo anche durante tutta l'attività, cioè nel senso che abbiamo fatto un Antigone oppure ripreso, era un monologo di Claudio da un testo di Joyce, il Daedalus, e quindi è capitato anche. Però quello che ora diceva lui proprio a proposito di Sacco, questo monologo che faceva una volta uscito dal sacco, quando io gli davo, perché aveva fame, questo sacco di patate, e appunto ci siamo resi conto che lo spettacolo ormai era talmente significativo, cioè in silenzio e con tutta quella serie di azioni, quegli oggetti che parlavano, e infatti ho detto anche durante il seminario una frase in cui ci riconosciamo, detta da Rita Cirio a proposito, no, del nostro lavoro, oggetti come parole, no? Quindi le parole sono state sostituite dagli oggetti, però fin dall'inizio cioè noi abbiamo sempre tenuto presente tutto quello che potevano essere, cioè il linguaggio teatrale. Poi abbiamo scelto quello che era più confacente sia all'idea dello spettacolo e sia un po' alle nostre caratteristiche. E per cui ritornare adesso a delle parole, cioè ci sembra che, ecco, lasciamo a loro, no, ora la comunicazione dello spettacolo. Però come allora era anche un legato almeno a un'intuizione critica, perché credevamo che l'azione fosse più vera della parola, che spesso si può dire, però si può anche mentire, e comunque non è smentita da certi comportamenti di oggi, soprattutto quelli che la utilizzano per costruire, per non costruire, insomma, in effetti. E infatti la citazione, che poi si dice proprio in me, è un linguaggio più ripreso da quello che è la comunicazione politica, televisiva, i messaggi, no, pubblicitari che ci vengono indotti. E è una composizione di questo tipo di linguaggio, per cui alla fine la parola diventa il mezzo della comunicazione, perché è significativo per quello che vogliamo dire. Insomma.
Morale della favola, abbiamo avuto dei grandi maestri di chiacchiere. Allora, seguendo le chiacchiere, che non dicono niente, anzi dicono, fanno capire il contrario, abbiamo rubato il linguaggio, stiamo realizzando un linguaggio corrente, ammannitoci senza richiesta nostra come pubblico, da chi chiacchiera volentieri e pagato, anche pagato, e pagato bene, anzi addirittura strapagato e ristrapagato ancora, che sta portando la povertà il paese. Allora, questo parlare ci ha talmente imbrombato, talmente nel quale stiamo sfogando, che io, così, usando quel linguaggio, rubato una parola qua, una frase di là, una frase nella lotta che, in cui loro, io dico loro perché è diventato una categoria, non è diventato un insieme di ideologie che si confrontano e che cercano di trovare il benessere dell'umanità, ma è diventata una categoria che ha una funzione precisa, pensare a se stesso e basta. Allora che succede? Che usando questo stesso linguaggio, componendolo, raccogliendo tutta questa zavorra e facendo un minestrone, è uscito fuori una chiacchiera tale per cui io non faccio più scandalo nel dirlo, perché sono... Ma lo scandalo viene praticamente è un pungolo all'attenzione dello spettatore di stare attento a quello che si dice, perché si può dire con le stesse parole, prendendo le frasi di un romanzo, ne esce fuori un'altra storia. Allora, questo è stato un esperimento che abbiamo fatto, iniziando con un quarto d'ora, 20 minuti, di questi due, io scrivo la roba mia, lui le sue impressioni, e si confrontano. Sono due ometti che alla fine è uscito fuori un insegnamento a noi, che è un'altra forma di teatro, un'altra forma di teatro. Adesso non ne voglio parlare perché chi vuole lo può vedere, insomma. E siamo convinti che questa cosa va, perché nel parlare lui, nel parlare io, siamo due opposti, uno vestito di nero e l'altro di bianco, è per dire il contrario uno dell'altro. È uscito fuori, e sta uscendo fuori, l'immagine di quello che vediamo. Quello che dice la televisione, la conosciamo tutti, no? Dice una verità. Trasmissione, sia di carattere giornalistico, di storico, oppure di evasione, oppure di compiacenza, divertimento, quello che volete, come religiosa, come la mettete, è tutto finto, tutto parole dove si osa parlare di cose per bene soltanto come perbenismo, ma non come realmente, perché realmente è Madre Teresa di Calcutta. Sono entrato, scusate, io devo chiedere sempre scusa, perché sono preso da questi problemi, alla mia età non riesco a parlare che di queste cose, e non so fare il teatro se non con questi principi, che poi fanno una gran confusione e basta, è meglio che parlino loro. Ho accennato solo quello che...
Come diceva il professore Zaroni, insomma, se fate delle domande,
Io ho rotto il ghiaccio facendo la prima, come in genere si fa sempre, no? E adesso credo, già le cose che ci sono state dette, a me sarebbero venute in mente altre 20 domande. Voglio dire, Claudio ci ha fatto una meravigliosa lezione, secondo me, di estetica teatrale, dove noi pensiamo all'artista, no? questo personaggio immaginifico che crea. Claudio ci ha raccontato come è nato Sacco, uno degli spettacoli più belli che mi sia capitato di vedere. L'ha fatto in una maniera, con una semplicità incredibile, cioè una nascita causata da delle necessità contingenti, un cerotto sulla bocca di Claudio, non ci sono soldi per le scenografie, per cui prendiamo un sacco. In realtà ci sta sotto un disegno artistico incredibile.
Secondo me c'è un'osservazione anche infantile, devo dire.
Questo invece è molto bello.
Guerra, io ho assistito a delle realtà violentissime che... solo a Napoli forse si sono visti, oppure oggi si vedono in altre zone del mondo dove i bambini sono militari con i mitra e che sparano e che hanno dei gradi da generali e via di seguito, bambini che fanno i mattoni, bambini che fanno altre cose ai quali si toglie gli organi per salvare la vita di un vecchio, quando invece si muore tanto bene da vecchi. A me non mi è concesso ancora, però arriverà, insomma, quindi è bello secondo me. Allora, come ripeto, io parlo della formazione diversa tra me e lui. Lui è venuto fuori quando il mondo si stava riprendendo, no? Si stava riprendendo sia in Italia che in tutto il mondo, ed era superata la grande tragedia che abbiamo vissuto, tutti l'abbiamo vissuta. E quelli della mia età hanno collaborato con i giovani nell'iniziare a continuare a rimettere a posto il mondo. Sono passati pochissimi anni e ci troviamo già alla ripresa di quel mondo, alla ripresa di quelle cose negative. Dopo decine di anni è stato riconosciuto ufficialmente, universalmente, che Hitler era pazzo. Ha detto, gli scienziati l'hanno detto. E quando se ne sono accorti? Dopo 10 anni. È passata la guerra, mai più guerra. Le parole, le frasi fatte, signori, le frasi fatte, quali sono? Quelle ufficiali, per non dimenticare, non più questo, non più quello, la giustizia, tutte cose di cui dobbiamo essere contenti, ma la realtà corrisponde a quello che si dice? Corrisponde? Non più questo, non più quello. A distanza di decine di anni, il nazismo sta risalendo non solo in Germania ma in tutto il mondo. In questa chiacchierata che facciamo la sera arriva, ti saluta la tua democrazia caduta in depressione, senza figli, senza nipoti e denudata di tutte le doti. È una risata. Ma è una realtà quello che dico, che mi scappa fuori di dire, o è falso? La gente ride perché è vero, allora si rende conto, ma allora è vero. Ma esiste la democrazia? Esiste, signori? Gli uomini istituzionali che godono tutto il nostro rispetto di essere di popolo sovrano, loro godono tutto il nostro rispetto di popolo sovrano. Ci stanno rispondendo con rispetto alle nostre esigenze. Questo esce fuori. Allora, mentre prima era la guerra che ci ha suggerito di fare sacco per certe cose, oggi sono queste cose. E alla fine della mia vita, che sono 80 anni, che stavo dicendo? Alla fine della mia vita
Non è il suggeritore.
Se capisco queste cose, le devo dire o no? Non lo so. Allora, io potrei fare, la gente, se vogliamo, la facciamo anche ridere, ma posso fare io, partecipare a fare il teatro per divertire delle persone che, non lo so, c'è la povertà che gira in una maniera, niente, non è civiltà, ecco, questo volevo dire, non siamo un paese civile, non dico il paese, l'Italia, non è il mondo più civile, non è civile perché Roma, capo del mondo, dove io pranzavo, dichiarato dalla mia professoressa della prima media, pranzavo in piazza San Pietro ed ero un ragazzo fortunato perché pranzavo nella piazza più bella del mondo, io invece facevo 20 km per andare a scuola e il sabato per tornare a fare la tunata dovevo mangiare la pagnottella che mi faceva mia madre in piazza San Pietro, dove veramente ho visto delle cose bellissime, però me le gustavo io. Meraviglioso. Adesso non ci vado più perché il mercato è diventato mercato in tutto, perché io sono stato un credente, sono ancora un credente staccato da certe cose, sono un credente profondissimo, tant'è vero che sono convinto che sono ancora abbastanza vivo a 80 anni perché quello che ho passato prima, però niente. Di pure. No, hai fatto un segno?
No. Sei solo stiracchiato.
Sì, sì. Posso fare uno spettacolo dove prendo in giro, copio il linguaggio di quei signori che una volta erano delle sezioni precise, separate uno dall'altra, tutti degni di rispetto nel senso che lottavano per certi fini, oggi lottano tutti, soltanto per il proprio scopo personale e basta. Allora, no, toglietemi la parola, per favore.
Ti si può togliere, vabbè, tanto...
Sono no, si deve perché...
C'è qualcuno che alza il dito e ti fa una qualche domanda, contesta, magari no. Riprendi poi a parlare subito, no?
Sì, prego. Finalmente. Sì, ecco.
Scusa un attimo perché registriamo tutto e allora... No.
Ok, allora, volevo sapere, siccome prima avevate accennato al fatto che questo spettacolo è nato anche come confronto fra di voi, pensavo al fatto che comunque ieri sera in scena, oltre a voi due, c'erano anche una lettera e un portalettere.
Sì.
E volevo sapere queste altre presenze, queste altre domande, come, da dove sono arrivate, come sono nate insieme al resto.
Mio padre che non c'è più, che mi manda dei messaggi, mi fa ricordare come attraverso il postino, con le sue lettere venute dall'aldilà, mi fa ricordare certe cose che stiamo dimenticando. E io lo prendo un po' in giro anche. Però poi dopo ci ritorno sopra e leggo quella, per esempio, quella lettera che a un certo punto dice, una lettera che mi arriva da un postino ed è mio padre che me la manda, e mi dice: io da dove sono sto osservando una popolazione mondiale di dittatori. Dittatori i quali hanno liquefatto la loro vocazione, liquefatto e frammentata per poter entrare in dappertutto. Dove entra questa dittatura? Entra nelle famiglie, nella scuola, nel lavoro, nella vita privata, nelle comitive, dappertutto. Non è giusto o è giusto? Non lo so, non è giusto. Io la strappo, la butto via, perché non credo che questo che dice mio nonno, ma poi in realtà guardiamo bene e vediamo che la dittatura la stiamo praticando tutti la stiamo praticando. È questo. Quando ci dice siate buoni, io quando ero bambino mi si diceva siate buoni significava essere buoni, e la grande guerra, alcuni qui forse non c'è nessuno che l'ha vissuta come la pietà. La Grande Guerra c'era una solidarietà nella povertà, nella fame e nella diversità, perché ci nascondevamo gli ebrei in parrocchia, in casa, cioè c'era questa cosa. Oggi non c'è più. Cioè, se i paesi avanzati, che hanno un benessere avanzato, sono andati a buttare le scorie nei paesi poveri, adesso quelli da là sono costretti a venire qua, quando invece potremmo aiutarli là dove sono a venire qua, e noi li trattiamo malissimo perché ci stanno sporcando il paese. Signori, facciamoci. Una volta i bambini, le famiglie potevano andare a vedere le partite di calcio con la moglie e i bambini. Oggi è proibito, è pericoloso, non è possibile. Ogni anno, a Parma anni fa, adesso non lo sapete voi, no? I bancari ricchissimi che fanno rapine, ma quelle vere, se prendi un ladruncolo che rubacchia lo facciamo a pezzi. Queste cose che allora noi giochiamo su, io gioco su questo, insomma. Sono tornato al problema mio, quindi dovrei non essere invitato a questi.
Io invece volevo sapere, siccome siete di due generazioni diverse, nel vostro incontro che cosa avete portato? Lui era architetto, lei aveva provato comunque a ricominciare molte volte. Che cosa vi ha unito e che cosa invece è stato lo scontro generazionale, tra virgolette, nel senso proprio di modo diverso di approcciarsi a qualcosa che si vuole iniziare?
Io ho la testimonianza di quello che ho visto da ragazzo. Non posso dire altro. Queste testimonianze mi hanno colpito a fondo e me le porto ancora dietro. Lui forse...
Ma allora quando ci siamo incontrati forse non c'era il fatto di doversi confrontare generazione o generazione. No? E comunque, cioè, certo, io potrei essere il suo figlio. No?
Io potrei essere il suo padre.
Sì,
quel ragazzo che stava logica, lì che diceva noi potrebbe essere suo figlio, sì. Mio nipote.
Comunque, no, ad esempio, ecco, come noi, no, già di due generazioni, adesso abbiamo un confronto con una generazione che, tra l'altro, cioè, abbiamo parlato di Sacco, Armando e Pasquale che lo stanno realizzando, oppure Davide che è con noi, ecco, che cosa apportano? E che cosa portiamo noi? È uno scambio che comunque non è di parola, è di intuizione e è di comunque avvicinamento reciproco. No? Cioè, se noi contatto. Per 13 anni dal 90 abbiamo iniziato dei progetti speciali rivolti a dei giovani, no? E attraverso questo lavoro abbiamo scoperto la nostra possibilità di comunicare con altri, perché fino allora il nostro lavoro era noi due, insomma, tant'è vero che una volta capito anche le affinità, diciamo, in effetti non ci dicevamo più nulla, ma non perché non ci fossero le cose da dire, perché insomma ci capivamo al volo.
Come
insomma,
i vasi comunicanti, a un certo punto sì,
e quindi non c'era di dover utilizzare, no, le parole o il confronto fra di noi più del necessario, insomma, perché
adesso mi stai dicendo una cosa importante, era che noi nelle nostre chiacchierate, nelle passeggiate all'Eur di Roma, su e giù, siamo arrivati a concludere, siccome non io per tutte le ragioni che non so dire, partire sempre dalla pagina bianca. Pagina bianca, pagina bianca, zero, deserto, non so niente. Se mi si dice, ancora adesso, mi si chiede di parlare di teatro, io parlo delle mie impressioni, che credevo di aver rimosso da me, invece stanno tornando tutte violentemente. Allora, pagina bianca, niente, da inventare, il teatro cos'è? Non lo so, lui lo studia, studialo, però dimenticalo. Quando dico la mia a dei giovani che vogliono fare teatro, che sono più istruiti di me perché hanno studiato e io no, io dico sì sì, dovete studiare tutte le discipline, portarle a fondo profondamente, farle vostre, ma poi dimenticarle immediatamente e affidarvi al vostro cervello, perché quello che avete, che vi è penetrato, vi riesce personalmente. E questo io non ho avuto i maestri che potevo avere per ragioni non de colpa dei miei genitori, né per ragioni grosse, grandi, che più grandi di noi. Però l'attenzione l'ho avuta tutta. E allora, mentre a messa mi domandavo, facevo il chierichetto, perché questo e perché non così, perché non cosà, e cominciavo a pensare, cioè non mi sfuggiva niente. I partiti, il paese, la fame, i poveri, i cannoni, la patria, le fedi, tutte le ho vissute queste cose, le fedi donate. Io ho visto mia madre trentenne, bella, con questa fede che piangendo la metteva dentro un'urna, poi le signore di partito con i gioielli se li tenevano addosso e... Cioè, è un insieme di cose. Io passeggiavo dentro San Pietro perché ero alla distanza giusta e stavo a Roma, però altro non so, ma so niente. Allora, parlavo di niente, di assolutamente niente, non so cosa fare. Lasci fare quello che hai dentro e ti escono fuori degli stimoli che nemmeno tu conosci. A Sacco, cioè, certe persone ci domandavano perché quella cosa, quando apre con quella con un oggetto da operaio e mi apre le dita, cioè, perché è il potere? Dico perché è fatto come P. Ecco, senza volerlo avevamo detto una cosa che non sapevamo di fare, insomma. Un attrezzo di artigiano, insomma. Tutto parla, tutto quanto. La donna che partorisce, la donna idiota, poverina, che partorisce sul filobus vicino a casa mia, è raccolta in una coperta e poi viene per mesi, passa da mia madre ogni tanto per fare il bagnetto al bambino, e mia madre scaldava l'acqua su un focarello così come poteva, era tutto un insieme di cose e il paese non reagiva a questo. Vabbè, è bello. Niente, mi esce fuori così, sto invadendo tutto, sto allagando tutto qui che non c'entra niente col teatro.
Comunque... penso che insomma, anche l'attenzione a tutto quello che c'è, che ci circondava, insomma, cioè la vita, la contemporaneità, insomma, questo ha favorito, no? Perché comunque si vive, no, nella stessa epoca. Certo, oggi che credo ci siano più generazioni, no? Perché se prima abbiamo detto, cioè, che potrei essere suo figlio, insomma, allora ancora...
Anche mio, sai, quasi.
Io invece sono allievo dei bambini, dei ragazzi, perché non riesco a usare il cellulare, il telefonino, non riesco a capire il computer, non riesco a niente, proprio non posso.
Sì, adesso...
Però sto attento a quello che mi dicono i ragazzi, i giovani, perché... Il nostro lavoro, io dico, denuncio immediatamente la mia ignoranza, ma è collegata a un po' di intelligenza e di osservazione, come istinto, non come cultura. E lo dico a chi può dare a me un po' di cultura, perché quel poco che nelle letture oppure nel rapporto con i ragazzi, la prima cosa che abbiamo deciso insieme, quando facciamo i laboratori, trasmetterci a vicenda, io dichiaro subito la mia realtà, allora si discute e scopro delle cose che non sapevo, mi aiutano e io rivelo delle cose che magari capite male perché viste da un giovane sono viste con un certo modo, da un maturo, da un anziano si domanda anche perché questa cosa, perché l'altra, e riesce, insomma.
Sì.
Io in realtà non ho una vera domanda, volevo solo fare i miei complimenti. Mi emoziona tantissimo vedere come chi capisce delle cose del mondo le mette in scena, semplicemente. E vorrei, anzi, invitarvi ancora di più a portare in giro i vostri spettacoli e a farli vedere a quanta più gente può vederli, insomma. Perché è bello che abbiate capito tante cose, il signor Raimondi ha detto tante cose bellissime, secondo me, che io approvo, sulla vita, insomma, sulla società moderna e tutto quanto, ed è giusto che non solo noi, ma più gente possibile veda e capisca. Complimenti ancora.
Io mi rendo conto che dove si studia per l'università, forse la mia posizione è un po' fuori posto. Comunque, no, con riposto, no. Nel senso che sono un piagnone e rappresenta i vecchi, che comunque io ho un grande rispetto dei vecchi, perché ci sto dentro, perché da bambino ho avuto delle grandi lezioni. Per esempio, parlavo del computer o del cellulare. Io da bambino incontravo delle vecchiette, dei vecchietti, che li guardavamo e che, analfabeti, avevano delle espressioni e dei comportamenti talmente belli che io me li ricordo. Oggi noi, quelli specialmente della mia generazione, non lasciano un bel ricordo, una bella eredità ai giovani, non li lasciamo. Non parlo di me, perché io intanto nella mia povertà mi sono messo al sicuro di ricatti, però insomma i vecchi ne abbiamo fatti tanti, ce ne sono tanti che stanno facendo dei danni universali.
Ho un'altra domanda io, che è più una curiosità. Tu hai parlato di vecchi, giovani, giovani, vecchi, con qualche cosa che tutto sommato riguarda anche questo aspetto. Chiacchierando assieme qualche sera fa, avete detto che è vostra intenzione fare, riproporre i vostri spettacoli, però interpretati da giovani, cioè sì, dai giovani attori che hanno frequentato i vostri laboratori. E Sacco è un esempio, secondo me, straordinario. Perché? È un qualche cosa che è assolutamente atipico rispetto al panorama teatrale, non solo italiano, ma anche internazionale, in Occidente. Poi in Oriente è un altro discorso, ma non è possibile farlo qua. Ecco, perché avete pensato di riproporre i vostri spettacoli facendoli interpretare dai vostri allievi?
Quando ce lo chiedono.
Sì, no, noi... Fin dall'inizio tutti i nostri spettacoli poi hanno costituito un repertorio, per cui per tanti anni li abbiamo portati dietro e rappresentati, per cui Sacco naturalmente è stato il primo, e fino al 93 noi ogni anno l'abbiamo rappresentato. In effetti è lo spettacolo che ha girato di più, no? Perché sì. Essendo il primo, però anche tutti gli altri che sono venuti dopo, in effetti... sempre, ogni anno, li abbiamo rappresentati, e quindi è nato un affetto per tutti quanti, insomma, ecco. E sono stati sempre presenti, quindi anche quando abbiamo smesso di farli ci è sempre venuto l'idea, dice, ma perché, insomma, potrebbero continuare anche a vivere. Sacco può essere la conferma, no? Adesso tu stesso hai detto che è ancora attuale il tema. Ecco. Questo sì, è intuito, ma certe volte è stato anche consapevole da parte nostra, cioè che ogni lavoro non è uscito dalle tendenze del momento, dalle mode del momento, è scaturito sempre da questa visione, questo rapporto con la realtà, la vita, insomma, per cui per cercare proprio poi di sintetizzare nello spettacolo anche un nostro modo di vedere o di affrontarle, insomma, per cui Riguardando sempre un problema di umano, dell'uomo, la propria esistenza, così, insomma,
sociale.
Quindi va oltre qualsiasi tendenza o moda, no? E ne abbiamo, fra l'altro, nel teatro abbiamo attraversato vari periodi, no? Dal teatro immagine a tutte le varie etichette date a un teatro di sperimentazione, di ricerca, a un teatro politico. Insomma, per cui le abbiamo attraversate poi con questi spettacoli che di volta in volta sono stati interpretati a secondo, no, delle opinioni che si erano create sulle le varie tendenze, insomma. Per cui anche lo stesso Sacco è stato visto in maniera politica, no? Cioè lo scontro fra il potere e la massa, insomma. Quindi non è soltanto, no, la conflittualità dell'uomo di fronte a se stesso o dell'uomo di fronte al proprio simile, insomma. Quindi siamo stati testimoni, pur essendo gli interpreti e gli autori, no, di una lettura costantemente diversa, insomma, per cui alla fine, diciamo, ogni spettacolo, ma non soltanto Sacco, sovrapponendo tutte queste letture, insomma, no, può dare.
Ma diamo degli allarmi, parole povere questo, degli allarmi se le cose non sono minacciose, e possiamo dare da gioia se le cose migliorassero e potremmo fare un altro tipo di teatro.
Per cui abbiamo sempre pensato, no, di rappresentarlo fino a quando è accaduta questa occasione. Ad esempio, abbiamo collaborato, forse le persone che sono qui e che hanno seguito il seminario, proprio oggi nel pomeriggio ho parlato di loro, ma ho fatto vedere anche una sequenza di uno spettacolo in cui c'erano anche due danzatori gemelli, no, che hanno fatto alcuni spettacoli con noi. E anche con loro abbiamo pensato fare Sacco con loro, no? Allora, nel momento in cui il Sacco, cioè la persona che è dentro il Sacco, esce fuori
ed è identica
a quello che è fuori, insomma, cioè, avrebbe senz'altro, no, portato un'altra lettura, insomma, o contribuito, certo, anche, no? Ecco, era abbastanza significativa, quindi c'era già anche presente questa possibilità. Poi certo dovevano maturare anche le occasioni per riproporlo, e in effetti poi è maturata con Armando e Pasquale, che già stavano, cioè loro fra l'altro si sono conosciuti lavorando con noi, perché uno è di Roma e l'altro è di Prato, andando a fare uno spettacolo, un progetto speciale proprio dedicato ai giovani con il sostegno del Teatro Metastasio di Prato, quindi realizzato al Fabricone di Prato. Abbiamo però portato con noi alcune persone giovani che ci stavano seguendo, e quindi Armando e Pasquale si sono conosciuti lì. Il fatto che loro poi siano venuti da noi a dirci cioè noi vorremmo così fare il Sacco, no? Ecco, è perché fra di loro, fra l'altro, conoscendosi, è nata anche un'affinità, perché io credo che non può essere nostra iniziativa, no? Per dire, adesso riprendiamo uno spettacolo, scritturiamo due persone, no? Cioè, non ci passa proprio per la testa. Allora, o diventa una scelta anche di chi lo va a fare, o comunque credo debba avere un presupposto di una certa affinità di pensiero tra i due che lo fanno, insomma, perché è scaturito da un'affinità di pensiero fra noi due, e credo per riproporsi debba ricrearsi un minimo di questo, anche se loro poi ne diventano solo gli interpreti nel momento,
sì,
in,
cioè,
cui
noi
abbiamo avuto
cosa
l'idea
su questi
e poi
due, su questi,
lavorata
su questi due ragazzi che fanno Sacco. Io vado avanti molto con gli aneddoti, perché alla fine mi risulta più preciso. Armando, che fa la sua parte in Sacco, vede un nostro spettacolo a Roma, al Teatro Valle, si chiama Romitori, vede lo spettacolo per la prima volta che vede e se ne esce arrabbiato contro di noi. Arrabbiato contro di noi. Ce l'ha confessato successivamente. E dice, ma che cavolo di alla romana, che cavolo di teatro fanno? Poi dopo circa un anno ci si presenta per fare questo laboratorio. e ci dice: io non vi sopportavo quella sera, proprio così. Soltanto che il giorno dopo ancora pensavo allo spettacolo, dopo due giorni ancora pensavo allo spettacolo. Era Romitori, quel parla dei due eremiti che se. Cioè, questa cosa, ma perché mi rimane dentro? Insomma, a distanza di un anno viene, fa il laboratorio a Prato, due o tre anni di laboratorio con questi, e lui con un altro ci fanno la proposta di fare Sacco, che sarebbe questa. E noi l'avevamo individuati dal comportamento, dalle persone, e ci siamo scelti a vicenda. Qualcuno ci ha detto dei pazzi. Questi ragazzi hanno messo su questo spettacolo con la nostra direzione, tutto quanto, e l'abbiamo proposto noi stessi come piccola organizzazione, e ci dicevano tutti, ma non ci siete voi, ma non ci siete voi, ma non ci siete voi. Lui l'ha visto dopo anni fatto da loro, e ci stanno, e come, per la miseria, come ci stanno bene. Allora per la nostra funzione ha un senso.
Ci stanno benissimo.
Ha un senso.
Sì, comunque ecco, su questa riproposta, già l'opinione di tante persone, addette ai lavori, critici, insomma così, dice, ma
non ci siete voi.
Il teatro che fate è legato alla vostra presenza, come per dire, se non ci siete voi. Cioè,
vabbè, questo
no?
Già l'abbiamo detto, infatti.
Sì, sì, no, l'abbiamo detto, cioè,
no,
nel senso,
perché,
volevo...
dobbiamo stare in un certo posto, ma se, quando si tratta di promuovere, fatemi dire questa, dobbiamo stare, non ci siete voi per fare queste cose, ma quando poi si deve decidere a livello diverso, politico o affaristico, chi può dirigere un teatro, noi non siamo degni, non se ne tiene nessun conto. Vedete che dobbiamo stare al nostro posto.
Ma
e
perché
basta.
È un paese di imbecilli il nostro,
No, ma è così, infatti noi siamo banditi da Roma, si sa, da Roma non ci sopportano, perché vabbè, si sa, sapete voi queste cose.
Devo ripetere. Beh, adesso il fatto che avevo introdotto una cosa che avevi detto già. Era soltanto per dire, insomma, si sono fermati a questo fatto di identificare, no, il teatro che facciamo con la nostra presenza, però ora a mio avviso smentisce quello, no, che, cioè, almeno i risultati smentiscono quello hanno detto, e invece mi augurerei,
ragazzi...
no, che nei nostri confronti, comunque, insomma, l'abbiamo condotti noi, insomma, cosa, perché sostanzialmente sono spettacoli che sì, hanno una rigidità, una gabbia entro la quale, però è stato anche un lavoro di capire che quello che poteva essere lasciare la libertà interpretativa a loro. Però quello che mi augurerei io ora è di scoprire anche tutti quegli altri aspetti che forse non sono stati mai valutati, no? Cioè, come l'aspetto drammaturgico, no? Dell'operazione spettacolo, cioè, ritenendo e pensando esclusivamente che l'azione drammaturgica che facciamo è sempre stata quella costruita direttamente sulla scena, no? Ecco, però tutto un fenomeno e una tendenza ormai di teatro che ha affermato un modo di scrivere il teatro, insomma, cioè, si studia e ci sono studiosi, critici, insomma, che affermano, no, la scena come drammaturgia o, insomma, viceversa, insomma, però il concetto diventa proprio quello, cioè tante persone come anche noi hanno costruito, no, lo spettacolo, cioè operando direttamente sulla scena, non in maniera tradizionale con un testo verbale scritto a monte e affidato all'interpretazione di un regista o di attori, cioè, quindi questo è un concetto che è affermato perché le esperienze ce ne sono state tantissime, però non si è affermato nella mentalità di chi fa soprattutto il teatro, perché non posso sentire ancora che il teatro è identificato con una drammaturgia scritta, parlata, di parole, no? ecco, perché oltre gli i testimonianze da Beckett in poi che ci sono con gli atti senza parole, c'è un teatro anche senza le parole, può manifestare la sua valenza drammaturgica, insomma, perché come costruzione della scena.
Un pensiero preciso, breve stavolta breve. Il teatro di parola ha un senso se è pensato, il teatro di pensiero ha un suo senso anche senza parola. Il teatro di parola non ha senso se non è pensiero. Sono due cose molto importanti. Allora, a memoria, per dire a memoria, o uno spettacolo che viaggia da super pagati e così allegramente, perché io sono stato anche nel Teatro dei Stabili, scritturato facendo la comparsa, le piccolissime parti, che si viaggia e si recita allegramente davanti Shakespeare o che sia, pensando a dove si va a cenare appena finito, con chi si fa l'amore dove è possibile, per tutte queste cose, non mi pareva, io l'ho vissuta queste cose, non mi pareva così attraente, come tanto più se facendo piccole parti, piccole cose. Quando invece nel teatro, se c'è un pensiero che ti porta a tirar fuori da te qualcosa che dica e che lasci e che indichi, oppure riceva, perché quello che dà il pubblico in certe situazioni non sapete quanto è grande, e quello è un altro tipo di teatro, per cui ci sono stati dei maestri in tutto il mondo formidabili in questo, ci sono stati anche dei giullari in tutto il mondo, allegramente, che guadagnano bene, fanno bene, però finisce lì. La memoria è un discorso, il ricordo è un discorso, la memoria è un altro. Memoria vuota non ha nessun senso, ma la memoria pensata è ben diversa. Per cui l'autore, se c'è, è bene, e se non c'è l'autore, è necessario che l'attore pesi bene la sua situazione e ci pensi bene. Noi, per non pensare, abbiamo scritto quello che ci veniva.
C'è tempo, credo, ancora per un'ultima domanda, perché poi sono le 7 e non possiamo, non possiamo abusare della pazienza di Claudio.
Ho abusato io stasera.
No.
Ho sconvolto la manifestazione.
Ma sai, non avevamo nessunissima scaletta, per cui non è sconvolto nulla.
Anzi, avrei rotto la scaletta.
No, siamo andati all'impromptu, va benissimo.
Lo devo dichiarare, ormai non perdono niente. Per
se
cui,
qualcuno ha ancora una... Poi ci sarebbero tantissime le cose da chiedere, ma io non chiedo più nulla e lascio a voi fare un'ultima domanda, insomma.
Temono una mia risposta.
No, va bene, se non ci sono ultime domande, anche a nome del direttore del Dipartimento, che purtroppo non può essere presente questa sera, a nome anche del direttore scientifico della Sofita, che per un impegno inderogabile non può essere con noi, a nome di tutti i colleghi della sessione teatro, io ringrazio veramente Claudio e Riccardo, che ci hanno fatto questo bellissimo regalo, sono venuti a impreziosire la nostra stagione dopo tantissimo tempo che non venivano a Bologna, e mi auguro che la loro assenza non sia lunga come purtroppo è stata. Grazie ancora e arrivederci.
Delle mani a voi che mi avete sopportato, purtroppo è così.